Geronimo. Storia e memoria con Claudio Visentini.
La sua amicizia è intesa con Harun al-Rashid, re dei Persiani, padrone di tutto l'Oriente, esclusa l'India. Fu così stretta che quel re privilegiava il favore verso di lui all'amicizia di tutti i sovrani e i principi della terra e riteneva di dover gratificare lui soltanto con l'onore della sua munificenza. Quando gli ambasciatori di Carlo rientrarono, li fece accompagnare dai propri legati, inviandogli magnifici doni tra vesti, spezie e altri prodotti delle terre d'Oriente. Pochi anni prima gli aveva spedito, dietro sua richiesta, anche un elefante, l'unico che in quel momento aveva. Eginardo, vita di Carlo Magno.
La biografia di Carlo Magno, scritta da Eginardo, suo contemporaneo, registra con il dovuto rilievo il dono, prezioso e strano, di un elefante. Solo qualche secolo prima, al tempo dell'impero romano, non era raro vedere questi animali. Certo, i giganteschi elefanti indiani terrorizzarono i legionari quando Pirro, re dell'Epiro, invase l'Italia meridionale nel 280 a.C., ma era la loro prima comparsa sul campo di battaglia e presto i romani si abituarono a questi pachidermi. Già al tempo della seconda guerra punica, 60 anni dopo Pirro, ci si stupiva semmai che Annibale fosse riuscito a superare le Alpi coi suoi elefanti africani, anche se poi non sopravvissero agli stenti della campagna militare e al clima italiano. Presto anche i romani schierarono gli elefanti nei loro eserciti, come fece per esempio Pompeo nella guerra civile contro Cesare, e nel 43 d.C. l'imperatore Claudio, per impressionarli, si presentò ai Celti di Britannia sopra un pachiderma. Dopo la caduta di Roma, nell'alto Medioevo, l'elefante tornò a essere un animale esotico e per questo destò meraviglia l'elefante Abul Abbas, donato dal califfo di Baghdad Harun al-Rashid all'imperatore Carlo Magno. Nell'801 Abul Abbas sbarca in Italia dopo un viaggio avventuroso attraverso il Medio Oriente, l'Africa settentrionale, il Mediterraneo e l'Europa. L'anno seguente l'elefante giunge ad Aquisgrana, la nuova Roma, la città più importante del neonato impero carolingio e la sede abituale di Carlo Magno. Professor Giuseppe Albertoni, Università di Trento. Cominciamo a conoscere meglio i protagonisti di questa vicenda. L'imperatore Carlo Magno, da molti considerato il padre dell'Europa, nei primi anni dell'Ottocento appare all'apice della sua potenza.
Sì, è vero. In questo periodo Carlo Magno aveva raggiunto il suo obiettivo principale, cioè il titolo imperiale. Era stato incoronato imperatore, come noto, da Papa Leone III il giorno di Natale dell'anno 800. Con questa incoronazione egli era riuscito a raggiungere uno dei principali scopi della sua attività politica, e cioè quello di stabilire un nuovo controllo su gran parte dell'Europa. E in ciò era stato favorito da alcuni eventi che non potevano essere previsti. Ad esempio il fatto che nel 796 l'imperatrice Irene, che aveva governato come vedova dell'imperatore Leone IV per il figlio Costantino VI, quando questi avrebbe dovuto diventare imperatore, lo allontanò brutalmente, lo fece arrestare, lo fece accecare e assunse il titolo di imperatore. Si creò così una situazione situazione nuova che nelle fonti del tempo venne definita come imperium femmineum, una situazione che non poteva essere tollerata e che di fatto rendeva il titolo imperiale vacante. Ciò favorì l'azione politica di Carlo Magno, che a sua volta intervenne poi in una crisi scoppiata a Roma intorno al 799, quando Papa Leone III, che era stato eletto qualche anno prima, fu aggredito dai suoi avversari. E gli uomini di Carlo Magno aiutarono Leone III, lo portarono a Paderborn sul fronte sassone. Qui molto probabilmente il Papa e Carlo Magno trovarono un accordo, gli uomini di Carlo Magno riaccompagnarono Leone III a Roma, dove fu svolto un processo alla presenza di Carlo Magno che portò all'assoluzione di Leone III e dopo questi eventi Leone III incoronò imperatore Carlo Magno.
Prima di conquistare il titolo imperiale, naturalmente Carlo Magno era diventato re dei Franchi 768 e poi re d'Italia 774 dopo aver sconfitto i Longobardi. L'elefante di cui parliamo oggi, l'elefante Abul Abbas, viene donato a Carlo Magno da Harun al-Rashid, califfo di Persia e a volte definito anche re dei persiani. È il sovrano descritto nelle Mille e una notte. Che cosa sappiamo di lui?
Harun al-Rashid è un personaggio interessante alla pari di Carlo Magno. Gran parte della sua memoria, possiamo dire, è stata trasmessa, come si diceva, dalle Mille e una notte, che ne hanno proposto un'immagine idealizzata come sovrano buono e giusto. La realtà, come sempre, è un poco più complessa. Harun al-Rashid era un rappresentante della dinastia degli Abbasidi, la dinastia che a metà del secolo VIII era riuscita a ottenere la guida del califfato, spostando successivamente la capitale del califfato da Damasco a Baghdad. Quindi il centro, possiamo dire così, operativo di Harun al-Rashid era Baghdad. Da questa città egli cercò di rafforzare il califfato, innanzitutto con iniziative militari contro i bizantini. E poi, altro suo principale avversario, era costituito dall'emirato di Cordova, quindi dall'emirato musulmano che era sorto nei decenni precedenti nella penisola iberica e che era rimasto sotto la dinastia degli Omayyadi, predecessori degli Abbasidi. Dobbiamo sempre ricordarci quindi che non siamo di fronte ad un mondo arabo-musulmano coeso, ma al contrario piuttosto conflittuale al suo interno. È all'interno di questo complesso quadro politico che si iniziò a creare un rapporto molto stretto tra Carlo Magno e Harun al-Rashid, che avevano degli obiettivi comuni, cioè quelli di emarginare gli imperatori bizantini e rafforzare ambedue le loro posizioni anche a danno degli emiri di Cordova. Ed è in questo contesto che tra Carlo Magno e Harun al-Rashid iniziarono ad essere inviate ambascerie. I due in realtà non si incontrarono mai, ma secondo Eginardo, il primo biografo di Carlo Magno e anche a lungo suo collaboratore, Harun al-Rashid era l'unico sovrano che, secondo Carlo Magno, era alla sua pari, con il quale era quindi possibile attuare una serie di rapporti paritetici.
Abbiamo letto questo passo proprio all'inizio della puntata. In questa vicenda c'è poi un terzo protagonista meno conosciuto, l'ebreo Isacco, il primo ebreo del quale in epoca carolingia viene tramandato il nome.
In realtà questo ebreo di nome Isacco noi sappiamo pochissimo, sappiamo solo ciò che ci viene tramandato dagli Annales Regni Francorum, una narrazione storica che fu composta in ambienti molto vicini a Carlo Magno e che ci propone una ricostruzione della storia dal punto di vista della corte di Carlo Magno. Ebbene, all'interno degli Annales Regni Francorum si ricorda come l'ebreo Isacco fu incaricato, assieme ad altri due personaggi, da Carlo Magno di andare a Baghdad per chiedere a Harun al-Rashid l'elefante a cui abbiamo già fatto riferimento. Non sappiamo esattamente chi fosse questo Isacco. Era sicuramente un ebreo che faceva parte degli uomini di fiducia di Carlo Magno, cosa che non ci deve stupire perché noi sappiamo che anche in altri campi Carlo Magno attuò dei provvedimenti che proteggevano gli ebrei presenti all'interno del suo regno. e molto probabilmente egli aveva una funzione di traduttore, oggi diremmo di mediatore culturale. E lo storico tedesco Johannes Fried, alcuni anni fa, in un'importante biografia dedicata a Carlo Magno, ha proposto un'ipotesi molto affascinante, cioè che egli facesse parte dei cosiddetti radaniti, e cioè di un gruppo di mercanti di origine ebraica che nel secolo IX operavano su vastissima scala tra l'Europa e l'Oriente, arrivando fino in Cina. Le fonti occidentali non ci dicono niente di questi radaniti, ce ne parlano invece fonti orientali, e proprio dando particolare valore a quanto riportato in alcune di esse, Johannes Fried ha proposto l'ipotesi secondo la quale Isacco forse era un esponente di questi radaniti, un'ipotesi che a me è sembrata molto interessante anche perché suffragata da dati sicuramente convincenti.
Un elefante adulto indiano pesa 5 tonnellate e consuma tra i 70 e gli 80 kg di cibo al giorno e più di 100 litri d'acqua. Isacco conduce l'elefante a Bulla Abbas sino ad Aquisgrana da Baghdad, e quindi possiamo immaginare che fu un viaggio lungo, avventuroso, certo non facile.
Sicuramente fu un viaggio molto difficile, del quale però purtroppo le nostre fonti ci dicono pochissimo. Noi abbiamo a che fare con delle fonti che dedicano poco spazio alla descrizione degli eventi. Si tratta di testi che erano scritti soprattutto per i contemporanei, quindi per persone che già conoscevano gli argomenti di cui si parlava, e per questo gli autori non ritengono necessario offrire delle indicazioni che per noi oggi sarebbero preziosissime. Noi sappiamo soltanto che Isacco giunse a Baghdad e si suppone che nel viaggio di ritorno egli abbia fatto tappa probabilmente a Gerusalemme, che da Gerusalemme abbia preso poi le antiche vie di tradizione romana che costeggiavano le coste meridionali del Mediterraneo, arrivando fino in Tunisia. Giunto in Tunisia, egli però dovette cercare di organizzare la difficile attraversata, e per questo furono inviati degli uomini del califfo che raggiunsero Carlo Magno mentre si trovava sulla via del ritorno dopo aver ottenuto l'incoronazione imperiale. In questo contesto piuttosto difficile fu organizzata la traversata del Mediterraneo. Sappiamo che nell'autunno dell'801 l'elefante arrivò a Porto Venere. Da qui scese a terra con Isacco, e dobbiamo immaginare anche con altre persone che aiutavano Isacco nella logistica così complessa per il mantenimento di un elefante. E tutti costoro giunsero a Vercelli, quando però ormai si stava avvicinando l'inverno. Furono costretti quindi a rimanere a Vercelli, a svernare, e poi in primavera ripartirono, molto probabilmente attraversarono il passo del Gran San Bernardo, giunsero nei territori poi delle odierne Francia, Svizzera e Germania, anche se non sappiamo esattamente quale fu il percorso svolto, sappiamo però che attorno al 20 di luglio dell'anno 802 Isacco con il suo elefante giunse ad Aquisgrana, dove trovò ad aspettarlo Carlo Magno.
La storia dell'elefante a Bulla Abbas e tutto quello che ci ha raccontato lei sin qui testimonia come i contatti e gli scambi mediterranei fossero dunque frequenti già prima dell'anno 1000. Questo contraddice però la famosa tesi di Henri Piren nel suo celebre libro Maometto e Carlo Magno 1937.
Sicuramente. Dobbiamo ricordarci che quando Henri Piren scrisse il suo libro, egli voleva porre l'accento soprattutto sulla passaggio in età carolingia del centro politico ed economico dell'Europa dal Mediterraneo al quello che ancora oggi definiamo il cuore dell'Europa, cioè i territori posti tra la Francia, la Germania, il Belgio. Ecco, nel fare ciò egli diede particolare rilievo ad alcune fonti trascurandone altre. Non possiamo poi incolparlo troppo per aver fatto questa operazione, anche perché soprattutto nel secondo dopoguerra, in particolare gli archeologi, hanno portato alla luce dei dati che ci hanno fatto capire invece come anche in età carolingia i rapporti tra le diverse sponde del Mediterraneo fossero piuttosto, possiamo dire, movimentati, anche se naturalmente non come in età antica. Abbiamo degli storici come ad esempio Michael McCormick che negli ultimi anni hanno descritto in maniera particolarmente attenta i diversi movimenti commerciali e culturali che avvennero tra le diverse sponde del Mediterraneo, e in questo contesto noi possiamo porre anche i rapporti tra Carlo Magno e Harun al-Rashid e l'arrivo dell'elefante.
Professor Giuseppe Albertoni, che significato ha l'elefante nella cultura politica dell'Alto Medioevo?
La simbologia politica dell'elefante nell'Alto Medioevo non è stata molto studiata, e uno degli obiettivi delle mie ricerche è stato proprio quello di cercare di chiarirla meglio. Sappiamo che essa fu trasmessa all'età alto medievale, all'età di Carlo Magno, soprattutto attraverso la storia naturale di Plinio e testi che la compendiavano. Si tratta di testi che a loro volta poi riprendevano una rappresentazione che aveva la sua origine in Aristotele, ed era una rappresentazione estremamente positiva dell'elefante, che veniva rappresentato come l'animale più vicino alla sensibilità umana, in particolare come un animale particolarmente adatto ai re, tant'è vero che già in Aristotele si ricordava come l'elefante fosse l'unico animale a inginocchiarsi di fronte al re. Ecco, questa tradizione dell'elefante come animale regio giunse alla corte di Carlo Magno, era conosciuta dagli intellettuali di Carlo Magno e possiamo ipotizzare con una certa sicurezza, diciamo, che fu anche alla base del desiderio di Carlo Magno di poter ottenere un elefante, così come l'avevano ottenuto in passato alcuni grandi imperatori romani.
Nel suo libro lei insiste molto su una circostanza: l'elefante Abul Abbas fu richiesto in dono da Carlo Magno. Che differenza fa?
Fa una differenza notevole. Spesso nei testi in cui si è ricordato l'arrivo di Abul Abbas ad Aquisgrana lo si è equiparato a tanti altri importanti doni che furono fatti da Harun al-Rashid a Carlo Magno. Nel far ciò non si è dato particolare peso a due fonti, una molto conosciuta, l'altra meno conosciuta. Quella più conosciuta è La vita di Carlo Magno di Eginardo, a cui abbiamo già fatto riferimento, la prima biografia dell'imperatore Franco, scritta attorno all'830 circa dal suo principale collaboratore. Ebbene, Eginardo, che ci tiene sempre a dimostrare di essere stato un confidente di Carlo Magno, quindi di conoscere qualcosa di più rispetto agli altri, ci mette in risalto come fu Carlo Magno a richiedere l'elefante e a richiederlo a Harun al-Rashid che, secondo quanto ci racconta Eginardo, in questa fase storica ne avrebbe avuto uno solo. Naturalmente sottolineare il fatto che ne avesse avuto uno solo dava maggiore rilievo poi anche al dono fatto da Harun al-Rashid. Un'altra fonte completamente, possiamo dire, lontana da Eginardo, i miracoli di San Genesio, ci riportano un episodio che rafforza quanto raccontato da Eginardo, e cioè ci ricorda come degli emissari del conte di Treviso, mandati a Gerusalemme per portare al loro conte delle importanti reliquie, lungo il loro tragitto avrebbero incontrato Isacco e gli altri ambasciatori di Carlo Magno che gli avrebbero confessato che andavano a prendere un elefante desiderato dal sovrano Franco. Ecco che abbiamo due testimonianze molto importanti in due fonti diverse. Ci fanno capire come allora il desiderio dell'elefante fosse strettamente collegato a quello che stava accadendo in questa fase storica, cioè al ritorno del titolo imperiale in Occidente. L'elefante, l'abbiamo detto, era un animale particolarmente legato alla simbologia imperiale d'età antica. A questa simbologia Carlo Magno e i suoi intellettuali si rifecero anche per altri aspetti, e in questa simbologia quindi aveva un ruolo molto importante anche il fatto che il nuovo imperatore d'Occidente avesse al suo fianco un elefante donato dal principale imperatore d'Oriente, e cioè Harun al-Rashid, che veniva rappresentato come l'erede degli imperatori persiani.
Abul Abbas fu mai impiegato in battaglia da Carlo Magno?
Non lo sappiamo, ma è molto improbabile. Sappiamo però che quando morì era vicino a un campo di battaglia dove Carlo Magno aveva condotto la sua ultima impresa militare contro un manipolo di vichinghi che provenivano dalla Danimarca. Difficile immaginare che lo avesse impiegato anche in campagne precedenti. Non dobbiamo dimenticare, d'altra parte, che dopo l'incoronazione imperiale l'attività militare di Carlo Magno si ridusse notevolmente. L'elefante veniva invece esibito presso il Palazzo Regio di Aquisgrana, dove tutti potevano vederlo.
Al Metropolitan Museum di New York c'è una tavoletta dove è rappresentata la Madonna in avorio.
Sì, è vero, e si pensa che per realizzare questa tavoletta siano state utilizzate le zanne di Abul Abbas, in quanto degli studi recenti hanno dimostrato che fu fatta utilizzando dell'avorio che sarebbe stato presente in ambito franco all'inizio del secolo IX. Quindi ecco, è molto probabile, secondo alcuni studiosi, che ciò che c'è rimasto dell'elefante Abul Abbas sia proprio questa tavoletta.
Se l'elefante era una rarità al tempo di Carlo Magno, nel basso medioevo questo animale sarà impiegato più spesso. Per esempio, quando visitava i comuni dell'Italia settentrionale, il grande imperatore svevo, Federico II, era solito presentarsi a cavallo di un elefante. Il pachiderma gli era stato donato dal sultano d'Egitto al tempo della Sesta Crociata. In quell'occasione Federico II conquistò Gerusalemme senza ricorrere alle armi, con una raffinata diplomazia della quale il dono dell'elefante era parte. Concludiamo questa puntata di Geronimo Storia, condotta da Claudio Visentin, con alcune proposte di lettura. Il nostro ospite, Giuseppe Albertoni, ha da poco pubblicato L'elefante di Carlo Magno, il desiderio di un imperatore, il mulino. Il rapporto politico e religioso tra Carlo Magno e il califfo Harun al-Rashid è richiamato in Franco Cardini, Europa e Islam, storia di un malinteso, la terza. Naturalmente la storia dell'elefante Abul Abbas è sempre evocata nelle molte biografie dedicate a Carlo Magno. Il riferimento più immediato è Alessandro Barbero, Carlo Magno, un padre dell'Europa, la terza. Per il significato degli animali nel Medioevo vi suggeriamo Michel Pastoreau, Bestiari del Medioevo, Einaudi, e Chiara Frugoni, Uomini e animali nel Medioevo, storie fantastiche e feroci, il mulino. Al tempo delle grandi esplorazioni geografiche, tra 400 e 500, anche i portoghesi portarono degli elefanti in Europa, prendendoli dalle loro basi commerciali in India. In particolare, Manuele I del Portogallo donò un raro elefante bianco addomesticato a Papa Leone X nel 1514. L'immagine di Annone, così fu chiamato il pachiderma, è giunta a noi attraverso un famoso ritratto di Raffaello. Silvio Bedini ha raccontato in inglese L'elefante del Papa, il viaggio di un elefante dall'India profonda al cuore di Roma, edizioni Roman and Littlefield. Infine, nel suo Il viaggio dell'elefante e Einaudi, lo scrittore portoghese José Saramago ha raccontato la storia dell'elefante indiano Salomone, inviato in dono, sempre nel 500, da un altro re del Portogallo, Giovanni III, all'arciduca Massimiliano d'Austria.